tuo Spirito, Signore, su di noi, su tutti i viventi, sui tuoi figli. Manda, Signore, la tua grazia, la tua luce. Manda il tuo Santo Spirito, Signore, su tutti noi. Si chieda, manda il tuo Spirito, rimaniamo tutti nella chiesa di Gerusalemme, rimaniamo tutti lì. Gesù è nella chiesa, è vivo, ma i suoi non lo sanno ancora. Chiedo al Signore la grazia di pregare nella grazia, di pregare nella grazia, di pregare nella grazia. Preghiamo nella grazia, nell'armonia, nella pace.
Oh,
una cosa adesso all'inizio che proprio il Signore vi fa sentire forte. Adesso cambia la vostra vita, ma non come immaginate. Io sento che qualcuno di voi ha dei carismi, ma questi carismi non sono armonizzati con la carità. E vi chiedo di fare un cambio con i vostri carismi. Io ve ne do uno migliore, il Padre Eterno, la carità. E vi chiedo di abbandonare il carisma che avete. Di dire al Signore, prendilo, non lo voglio più. Desidero la carità. Io chiederei al Signore questo qui oggi. Signore, dammi la carità, il carisma più grande, e prendi tutto quello che non serve ad andare in paradiso. Lasciamo tutto quello che non è serve per andare in paradiso. Spogliamoci di tutto quello che non serve per andare in paradiso, perché tutto diventa occasione per farci del male e tutto può appesantire il nostro ritorno a casa, al cielo. E perciò oggi i carismi li vogliamo giocare così, Signore, come tu ci hai detto nella lettera ai Corinzi. Cercate il carisma più grande, che è la carità. Io non so quello che direte a Dio, però io vi chiedo, vi consiglio di dire questo: donami la carità e prendi tutto il resto. Perché la carità dà secondo quello che serve, dà l'amore, trasmette l'amore, è amore. E tutto quello che non è amore è ancora da purificare, ha ancora un piede nell'Antico Testamento. Desiderate di avere i carismi che fanno crescere l'amore, che fanno crescere la bontà, la carità, il rinnegamento di se stessi. Non vi ostinate a voler dei carismi, ma ostinatevi santamente a desiderare la carità. Così lo spirito di preghiera, di lode, di canto, lo spirito delle lingue, sono tutti carismi che San Paolo ne ha parlato benissimo, o sono pieni zeppi di amore, e quando sono pieni zeppi di amore c'è un'armonia incredibile, perché non stona niente, oppure non servono. Noi dobbiamo andare in paradiso, è urgente, e bisogna andarci con più fratelli e più sorelle possibile. L'unico impegno che abbiamo da qui al momento della nostra morte è portare, trascinare, anelare verso il paradiso più persone possibili. Innanzitutto chiedere la grazia di andarci noi. La grazia chiediamola fino alla fine, e chiediamo al Signore la grazia di non cadere. E se cadiamo, di rialzarci subito. Chiedete la carità, perché la carità è urgente, la carità è l'amore, la carità serve, la carità è benigna, la carità tutto sopporta. Chiedete la carità, i carismi più grandi. Chiedete la carità. La carità ti fa desiderare di morire, di sentirti quasi come i chicchi di grano frantumati che fanno il pane, quindi il corpo di Cristo. Chicchi frantumati, la carità fa diventare chicchi frantumati e non individualità che non diventano pane. Le individualità che non diventano pane non conoscono la carità. Ciò che cuoce questi chicchi di grano spezzati è il fuoco della carità. Oggi scegliamo di stare dalla parte del fuoco che brucia e fa un pane, oppure rimaniamo chicchi, isolati, che non sono morti. Chiediamo la carità. La tomba del Signore è vuota. Chiediamo perdono al Signore anche per tutte le volte siamo voluti emergere come persone singole. È bello sentire il profumo della carità, è bello sentire come il profumo della carità è come il profumo del pane appena sfornato, è un profumo dolce che esalta non una parte di quello che si è cotto, ma esalta il profumo di tutto il pane. Il profumo del pane sfornato dice quanto è buono quest'opera, quanto è buono questo pane. Non dice quanto è buono questo chicco, quanto è buono questo pane che è la somma di tanti chicchi. Pensate al pane sfornato, uno non pensa più a un chicco di grano. Magari in quel pane sono andate a finire tante spighe, tanti chicchi di varie parti, dei campi, chissà dove. Ma quando il pane è cotto bene, lascia un profumo e fa pensare alla bellezza di quel pane. E questa, sì, questa è una catechesi spicciola per capire come vivere i carismi. Quando io sono stato cotto da Dio non penso più da dove provengo, ma penso a quello che devo fare per edificare, cioè devo morire. E devo lasciarmi cuocere dalla carità, dallo Spirito Santo. Cuocere per il bene del corpo che siamo noi. Se dopo questa cottura rimane ancora il chicco isolato, significa che uno non ha chiesto la carità. E per questo desidero la carità. Se anche nel passato avete fatto cose molto belle, con vari gruppi, con varie situazioni, io vi chiedo di dire al Signore in questo momento, Signore, io non sono attaccato neppure a questo dono, tu me l'hai dato per servirti, fai tu, dammi la carità, dammi il buon profumo di Cristo, dammi il buon profumo del pane appena sfornato, che la massaia tutta contenta porta a casa per da mangiare ai suoi figli. Questa è la Chiesa, come la donna che va a comprare il pane è tutta contenta, non vede l'ora di darlo da mangiare ai suoi figli. Questa è l'immagine della Chiesa che siamo noi. È una donna che compra il pane cotto e lo dà ai suoi figli. Ed è contenta perché profuma, è un pane buonissimo. I suoi figli si ricorderanno di quel pane anche da grandi. Invocate l'amore. E il Signore ci copra con la sua grazia e ci liberi dai peccati di egoismo e di amor proprio, che sono la peste dell'anima. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Adesso ogni cosa che facciamo, lo facciamo secondo il profumo di Cristo. Ognuno pensi da che cosa deriva quel profumo, si accorgerà che deriva dal nascondimento di tutti per far emergere la fragranza dell'amore. Ogni cosa che farete nella chiesa, nei gruppi, in qualsiasi posto, pensate che il livello, la cifra del vostro amore deve essere il profumo di Cristo. E il profumo non è fatto di individualità. E se pensate al pane appena sfornato, non è fatto di una individualità, è fatto della morte di tutti per risorgere in Cristo. Facciamo un canto? Provate poi a fare un canto secondo il pane appena sfornato, è tutta un'altra cosa. Sentite il profumo del pane. Un canto di quelli che abbiamo fatto. Prima e dopo la cottura. Dopo adesso. E allora potete aprire le braccia e non far venire fuori l'uomo vecchio. Carismatici anche prima di Cristo, ma erano erranti e lavoravano per se stessi. Dopo di Cristo lavorano per diventare quel pane. E il grande futuro dei carismatici dipende dal desiderare di diventare pane, oppure diventeranno i carismatici erranti che c'erano prima di Gesù. Lo dico per noi perché tanti vengono da comunità carismatiche. Se noi non facciamo il passo della carità, diventeremo pagani, torneremo ad essere peggio dei peccatori. Perché il carisma è un dono che deve sprofondarsi nella carità. E se non si bagna di carità e non nasce dalla carità, diventa un atto di superbia. E tutto quello che hai fatto te lo prende il diavolo. tanto per essere chiari. Tanto per essere chiari, bisogna crescere nella carità. Lo dico perché sento che tanti di noi hanno fatto questa esperienza, ma adesso bisogna applicare. Perché cercate tra i morti quello che vive? Sapete che a volte i morti stanno più tra i carismatici che tra gli altri? Il morto è un dono che Dio ti ha fatto e che tu vuoi vivere a modo tuo. Tutti i doni che Dio ti ha fatto ti servono invece per essere pieno di Dio. Pieno, pieno. Sentite com'è bello stare in grazia. Sentite che bello che è. Io desidero questa chiesa qui, una chiesa che si confonde, dove una persona fa questo e domani un'altra fa quello che ha fatto questa persona qui, e che non pensa a quello che è stato fatto, non vuole la ricompensa. Perché? Perché vive di carità, e quando non è emerso, non è emersa, ha avuto la ricompensa più grande, ha avuto l'amore. Capite che passaggio che è questo qui? È un passaggio fondamentale. Se noi rimaniamo appunto carismatici erranti e non figli di Dio, la carità, che bellezza. È un rischio pregare così, eh? È un rischio. Però voglio leggere con voi questo brano del Vangelo, che è il brano chiave, diciamo così, del Nuovo Testamento, il messaggio pasquale alle donne. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro portando con sé degli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornati dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Un brano è la versione di Luca, delle donne che vanno al sepolcro il primo giorno della settimana. Si recarono appunto portando con sé gli aromi che avevano preparato, tornano i profumi, il buon profumo di Cristo, no? La comunità cristiana è unta e quindi è il buon profumo di Cristo. Il buon profumo, se ci pensate bene, perché il profumo è importante? È proprio una caratteristica del Nuovo Testamento. Perché il profumo è importante nella spiritualità? Perché è legato, il profumo è fatto con tante essenze. Il profumo non dice una individualità, il profumo dice una fragranza, come il pane fresco. Il profumo. La mattina di Pasqua c'è un profumo. C'è il profumo della primavera, c'è il profumo dell'amore. L'amore, a parte il fatto che perché ci sia l'amore con la maiuscola, almeno bisogna essere in due. L'amore non dice mai esplosione di se stesso. L'amore dice sempre relazione. Dove c'è il profumo c'è una relazione. Chi fa parte di un profumo sa che deve donarsi all'altro, se no il profumo non si sente, se no si sente la tua individualità, che è una puzza più che un profumo. Il profumo si sente quando tu non vuoi emergere. Sto dicendo cose strane? Il profumo si sente quando tu non vuoi emergere. La mattina di Pasqua c'è un profumo nell'aria. E c'è un profumo nell'aria perché è morto l'uomo vecchio. Con tutta la sua putredine, con tutte le sue caratteristiche egoistiche. È morto in Cristo. E quindi l'uomo nuovo risorge con Gesù. Però le donne vanno, pensando all'esperienza che hanno fatto precedentemente con Gesù, che è un'esperienza bellissima, hanno conosciuto il Signore, hanno conosciuto il guaritore, hanno conosciuto la persona piena di carismi, hanno conosciuto l'amore di Gesù, però non potevano immaginare che Gesù sarebbe morto e risorto, anche se Gesù gliel'aveva detto, però loro non possono immaginarlo, non riescono a capirlo. E perciò preparano questi aromi per andare a fare un atto che era consuetudine, ma loro ancora non hanno sperimentato la potenza della risurrezione, capite? E quindi vanno al sepolcro e io penso un po' come se pensate, no, alcuni di noi andassero al sepolcro pensando, ma ti ricordi quella volta che ti ha aperto gli occhi? Ma ti ricordi quella volta che eri zoppo e ti ha fatto camminare in piedi? Ma ti ricordi quando non ha permesso di essere lapidato? E così le donne andavano con questi profumi, però ancora non avevano conosciuto la potenza della Pasqua. E quello che trovano appunto è un sepolcro vuoto. È un sepolcro vuoto. La pietra era stata rotolata via, trovarono e non trovarono il corpo del Signore Gesù. E cominciavano a domandare: che senso ha tutto questo? Perché non c'è più quel corpo che noi abbiamo desiderato di ungere? Perché non c'è questo corpo qui? Perché il rapporto tra noi e questo corpo qui giustifica questo atto religioso. Siamo venuti a fare un atto religioso, ma se non c'è il corpo, che senso ha la nostra vita? Che senso ha quello che facciamo? Allora, prima io vi ho detto una cosa un po' provocatoria, però penso che sia vero. Io penso che noi ancora la vita religiosa la viviamo prima della risurrezione. Cioè, al massimo andiamo ad ungere il corpo, che è una cosa bellissima, ma andiamo a ungere il corpo di un morto. E questo non va più bene. E perché cercate tra i morti colui che è vivo? E che significa per me e per voi cercare tra i morti colui che è vivo? Sapete, significa anche pregare molto. Ma pregare ancora al di qua significa. Significa pregare al di qua. Io mi auguro che il Signore vi abbia già fatto fare questo passaggio. Io lo chiedo tutti i giorni perché mi rendo conto che è facilissimo ritornare di qua. E allora sentire quanto sono attuali quelle parole che l'angelo dice alle donne: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Tra i morti è la nostra mens. I morti stanno qui, sono le fortezze dell'uomo vecchio. I morti stanno qui, sulla testa. È il modo vecchio di vivere, è il modo vecchio di ragionare, è il modo vecchio di pregare anche. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Guarda che questa frase dovremmo ricordarci da migliaia e migliaia di volte, tutte le volte che siamo delusi, tutte le volte che ci delude la Chiesa, sembra che ci delude la Chiesa, che siamo delusi da quello che facciamo, dal nostro gruppo, dal nostro parroco, della nostra parrocchia, tutte le volte che siamo delusi. Ricordiamoci queste parole dell'angelo: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto, come aveva promesso. E capite allora che adesso siamo ancora più poveri di prima? Perché anche il corpo, non c'è più nemmeno il corpo, non c'è più. Quindi l'esperienza della Chiesa è che la Chiesa parte da un, tra virgolette lo dico, la Chiesa parte da una tomba vuota, la Chiesa parte da un'esperienza di vuoto, manca il corpo di Gesù, la Chiesa parte quindi da un'esperienza dove non è più l'esperienza che io ho fatto in precedenza, parte da un vuoto che evidentemente diventa il corpo di Cristo risorto, che è la Chiesa. Però in questa Chiesa non ci devono stare, diciamo prima, le individualità. La Chiesa parte da un vuoto, quindi parte da una leggerezza. Benedetta leggerezza del mattino di Pasqua. Noi con due giorni rischiamo di diventare più pesanti, più pesanti, basterebbe a volte ci basta anche un giorno per tornare ad essere sotto la legge. E per ritornare ad essere pesanti, invece guardate che meraviglia che ha fatto il Signore. La Chiesa parte da un sepolcro vuoto. Nessuna scoria, nessuna pesantezza. Oh, quanto è bello ricominciare a vivere così. Io vi auguro veramente, di morire così. Ma no, di morire oggi, non alla fine della vita. Di morire, di sentire che non ti puoi più attaccare neppure al corpo della tua immaginazione, a quella Chiesa che ti è piaciuta tanto nel passato, perché neppure quella Chiesa lì che ti è piaciuta tanto nel passato devi desiderare, devi lasciarla, devi essere una Chiesa nuova nello Spirito Santo. Lo Spirito fa una cosa nuova, ci rende nuovi. E perciò io leggo questa, leggo l'intervento dell'angelo così anche oggi sulla Chiesa, capite? Tante persone oggi pesanti, tante persone di noi pesanti che dicono: ah, oh, ma com'è bello se preghiamo come una volta, com'è bello, però oggi non possiamo fare queste cose. Basta! C'è infinitamente di più nel vuoto del sepolcro. C'è l'occasione di essere persone nuove, c'è infinitamente di più nella novità dello Spirito Santo, ma è la novità della carità, non è la novità dell'individualità. L'individualità fa riferimento a Satana, che non si vuole amalgamare con i figli di Dio. E chi non si vuole amalgamare non ha la carità. E a questa persona qui, a queste persone qui, Satana fa tanti doni, ma non odorano, non c'è il profumo del pane, non c'è la fragranza del pane. Guardate come si amano, dicevano dei primi cristiani. Io ieri ho visto come vi siete amati scendendo giù dalla montagna, e forse sono stato egoista perché ho preferito vedere che aiutare, però ho goduto del vedere come vi siete amati, e per me questo è il carisma più grande che c'è. Come vi siete aspettati, come vi siete curati, come avete curato la parte più debole del vostro corpo, l'amore con il quale avete curato la parte più debole del vostro corpo. Io sono rimasto ad occhi sgranati dalla gioia proprio. Questo è il carisma più grande ed è leggero. Sentite com'è leggero, quando un uomo c'ha la carità, è leggero, perché non porta a casa niente. È tutto di Dio, è tutto dei fratelli. Allora perché si parte da un vuoto? Perché senza quel vuoto tu saresti ancora convinto di essere bravo tu. Invece il Signore vuole partire dal vuoto, dove i ricchi, i poveri, gli intelligenti, chi ha più doni, meno doni, Gesù fa reset. Come quando va via la luce. La mattina di Pasqua si riparte e non c'è quel corpo. Quel corpo che noi cerchiamo ancora tra i morti, non c'è più. Non c'è più. E l'angelo dice alle donne, perché cercate tra i morti colui che è vivo? Allora pensate, queste donne corrono, vanno da Pietro, Pietro e i discepoli non ci credono e dicono sono vaneggiamenti di donne. E le donne contengono, no, veramente, Pietro va, si accorge che la tomba è vuota. E poi finalmente incontra Gesù risorto anche lui. E poi altri fratelli dicono, guarda che è risorto veramente. E ci ha detto di andare in Galilea. E tutta la chiesa, quindi pensate dentro la loro testa, pensate dentro la testa di questi uomini, che sconvolgimento, come hanno dovuto lasciare le cose antiche, le cose di una volta, le sicurezze, hanno dovuto lasciare tutto. Però che cosa li ha convinti? Li ha convinti la fragranza, il sapore, il pane, l'amore. E sono andati verso il Signore abbandonando tutte le loro ricchezze. E perciò era necessario che accadesse quello scandalo, capite? E dice, era necessario che Gesù morisse, era necessario. Era necessaria anche la dispersione per ricominciare. Allora io oggi penso che Dio ci ha fatto un grande regalo, però essere chiesa in futuro non sarà mettere una toppa lì o mettere una toppa qui. Non sarà neppure, come diciamo spesso, rinnovare la Chiesa. Non rinnoveremo la Chiesa. Rinnovare la Chiesa avrà tanto, sarà un po' come cercare di portare l'unguento al corpo di Gesù morto. Prolungare un pochettino il ricordo emotivo dell'esperienza fatta con Gesù morto. E quando, qualche volta quando noi prolunghiamo queste esperienze che ci hanno fatto piacere nel passato, siamo un po' come le persone che portano unguento a un uomo che è morto, come la pia vedova che porta i fiori al marito che è morto 7 anni prima. Voi avreste il coraggio di giudicare un altro così? No, ma ancora non è ancora nello spirito. È nello spirito, ma manca che cosa? Perché cercate tra i morti colui che è vivo. Allora capite, oltre, avanti. E oggi il Signore sta dicendo ai bambini e agli adulti, passate all'altra riva, passate alla riva dell'amore. E per questo vi ho detto di abbandonare i carismi, cioè di non essere attaccati ai propri carismi. Perché i carismi sono i carismi di Cristo, dell'uomo nuovo, e sono carismi perché sono suoi, e l'uomo nuovo, ungendoci con lo Spirito Santo, ci dà l'amore. E desiderate l'amore. Scusate, ma un papà e una mamma per i figli, immagino una mamma che ha dei figli, li manda a scuola e sa che ci sono 2 o 3 maestre. Una maestra, a differenza degli altri, dà l'amore. E dove lo manda, secondo voi, il figlio? Dalla maestra che dà l'amore. Ma se una mamma fa questo, quanto di più dovremmo imparare anche noi, capite? Dobbiamo chiedere l'amore. Dobbiamo chiedere l'amore. Allora, con l'amore la Chiesa ha fatto un'esperienza incredibile. Come ha evangelizzato la Chiesa nei primi secoli? Facendo l'Eucaristia, ricordando le meraviglie di Dio, celebrando l'Eucaristia, annunciando l'amore di Dio. Però non è che andavano come pazzi scatenati: Gesù è risorto. Quelle parole lì erano tutte piene zeppe di amore, perché loro lo vivevano. Lo vivevano. E quando dicevano: non ho né argento né oro, tutto quello che ho te lo do, nel nome di Gesù di Nazareno, io ti dico, sii guarito, alzati. Potevano dirlo, perché la loro unica ricchezza era la carità. E adesso ci vado pesante: finché non c'è la carità, noi facciamo un passo avanti e due indietro. Per questo vi dico: non cerchiamo tra i morti colui che è vivo. Se no, facciamo a gara a cercare tra i morti colui che invece è vivo. E così, come si fa tante volte dentro la Chiesa, quel movimento attacca quell'altro movimento, quel gruppo attacca quell'altro gruppo, e si accusa una vicenda di non fare quello che Gesù avrebbe detto di fare. E intanto puzziamo di morte e non ce ne accorgiamo, lasciamo un cattivo odore. E non c'è la fragranza, e non c'è la dolcezza, e non c'è il buon profumo di Cristo. Volete diventare santi? L'amore. E quindi il vuoto? Tanti chicchi muoiono, vengono frantumati, cotti con lo Spirito Santo diventano il pane. Tanti chicchi, dice Sant'Agostino, frantumati, cotti nello Spirito Santo del battesimo, diventano pane. E ditemi, i chicchi che sono diventati pane possono dire: io sono un chicco con un pedigree raffinato e tu no? No, sono cotti ormai, sono cotti, hanno fatto il pane e quindi stanno a pensare di essere chicchi, che grano del Marocco, grano della Puglia? No. E allora riporta questa analogia nella tua vita. Se tu, dopo una grande esperienza di preghiera, pensi ancora che hai avuto dei carismi eccezionali, capite da soli che siete fuori strada. Siamo fuori strada. Se invece dopo una preghiera, dopo un ritiro, tu desideri annullarti e desiderare il bene degli altri, tu sei nella strada di Dio. E questa è quella leggerezza che era necessaria per evangelizzare, quell'amore. Io sono in mezzo a voi come colui che serve. Chi è più grande, colui che serve o colui che è servito? Colui che è servito, ok. Però io, dice Gesù, sto in mezzo a voi come colui che serve. E guardate questa strada qui. Sapete perché è scandalosa? È proprio scandalosa. Dà la possibilità di diventare santi alla persona più umile, con pochissimi mezzi, gli dà la possibilità di diventare santo come la persona che è piena di carismi. Allora le persone che dicono: io non ho nessun carisma, io non ho nessun carisma, oggi il Signore invece gli dice: no, tu hai il carisma dell'amore, tu puoi avere questo carisma, che è il primo carisma di tutti e l'ultimo. Alla fine saremo tutti in Cristo, e quindi l'individualità. Allora, se rimarrà un'individualità fino alla fine della nostra vita, dovremo fare un po' di purgatorio. Scegliete voi. Io vi ho detto di abbandonare i carismi per ricevere quello più grande. Se lo volete fare, fatelo. Però se lo vivete male, vi porterà a scontare un po' di purgatorio. Desiderate di morire, di annullarvi, e far crescere gli altri, e vedrete che bello che è stare insieme, come l'abbiamo sperimentato. Questo pellegrinaggio veramente è stato un dono di Dio, siamo nati tutti quanti, siamo tutti cresciuti, e adesso io chiedo al Signore proprio questa grazia, proprio della carità, dell'amore, ancora di più, di amarci tanto. Bisognerebbe imparare a desiderare il bene dell'altro più del proprio personale. Desiderare che gli altri si salvino, trovino la grazia, si salvino. Imparare a desiderare che tutti si salvino. Non vi sfiora mai questo? Che dobbiamo addormentarci con il desiderio che tutti si salvino? Io ho vissuto 3 giorni, 4 giorni benissimo qui, ma posso andare, posso dimenticarmi quelli che non credono? Posso dimenticarmi migliaia di persone sbandate a destra e a sinistra? E che spiritualità stiamo vivendo noi? Ecco perché San Paolo dice: l'amore di Cristo urge. Ecco perché bisogna andare. E quando c'è questa carità nel cuore, che è proprio il profumo del pane, allora vai leggero, perché sei morto dentro. Il buon profumo di Cristo. Sarebbe bello se quando partiamo stasera Maria ci dice che profumiamo di pane. Ieri sera profumavamo veramente di pane, eravamo cotti. Eravamo cotti, il sudore di uno era diventato il sudore di tutti, il calore di uno il calore di tutti. Sentite, io vi ho fatto questa catechesi che forse è un pugno nello stomaco, perché l'ho fatta per me e ho la presunzione di pensare che può servire anche a voi. Io sono superbo e sbaglio tante volte e non ce la faccio a correggermi. Mi affido alla Madonna per questo. Se voi queste cose non vi servono, non le prendete. Se vi servono, prendetele. Sono contento, ma mi dispiace sentire che vorrei essere anch'io, vorrei essere questo profumo. Il profumo è velocissimo, passa la dogana, non si accorgono i doganieri che è passato il profumo. Il profumo stordisce, il profumo evangelizza. Il profumo attira, il profumo non va a dire c'è uno che è santo, il profumo va a dire che bello, che bella chiesa, che bellezza, non c'è bisogno di andare a vedere il carismatico, cioè tutti sono carismatici, tutti sono pieni di Dio, che bella quella persona lì, guarda, 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 che bella quella persona lì, il profumo.
Signore, voglio amare te.
Che lo Spirito unga dolcemente l'anima, il corpo. Chiediamo che dolcemente scenda purifichi, rinnovi, ci faccia persone nuove e nascondiamoci nelle piaghe del Signore, dove lo Spirito esce, dove lo Spirito come una fontana, dove lo Spirito è come una fontana, tu tocchi la ferita, sei una ferita che dà vita. Siamo una ferita che riceve e che dà vita. Siamo una chiesa ferita, un popolo ferito, anime ferite, amate dallo Spirito. Chiediamo proprio di diventare quel processo in cui si diventa pane. Ognuno dimentica, muore all'egoismo. Corpo solo. Vieni, Spirito Santo, Spirito di Gesù, Spirito dei Santi, Spirito di amore, Spirito che riconcilia, Spirito che perdona, Spirito che sopporta, Spirito di pazienza, Spirito che libera, Spirito che rinnova, Spirito che guarisce, vieni su tutti noi. Dolce sul capo di tutti noi, scendi come un unguento dolce. E tu Maria preparaci, attira in noi lo spirito di santità, donaci la grazia Maria di servire come hai fatto tu. sei la più santa e hai detto pochissime parole. Sei la più santa e non ti sei mai proposta. Sei la più santa e sei rimasta nel silenzio. Spirito di gioia, pervadi l'anima di tutti quelli che sono qui presenti. Spirito di letizia, spirito che ci fa sopportare la fatica, spirito di profezia che ci dà degli occhi penetranti sul futuro, pervadi la nostra anima. Spirito di intelligenza, di sapienza, che ci fa riconoscere i disegni di Dio nella confusione e nell'opacità della storia. Rivestici di questa sapienza. Spirito di guarigione, che doni sollievo alle membra sofferenti, che fuoriesci dall'immensa misericordia del Padre e del Figlio. Ungi tutti noi, guarendoci e facendoci diventare strumenti di guarigione. Spirito di liberazione, spirito che libera dai legami, spirito che ha il potere di aprire il sepolcro, di spezzare le catene del peccato e della morte. Ungi ciascuno di noi. Liberaci. Chiudi le porte a Satana. Spirito di fortezza, di franchezza, scendi sopra di noi. Spirito che odi l'ipocrisia, la doppiezza di cuore. Spirito di franchezza, ungi tutti noi, espelli da questo corpo che siamo noi la doppiezza, l'ipocrisia. Spirito di amore, facci una carne sola, un corpo solo, facci desiderare di far vivere gli altri, facci desiderare la salvezza degli altri più di qualsiasi vantaggio personale. Ungi questa comunità, ungi questi figli, ungi questa chiesa. bambini col grembiule che lavorano per la Chiesa. La Madonna ha bisogno di bambini con il grembiule. Continua. Che fanno il pane. Che giocano, che amano, che sperano.
Invochiamo la tua presenza.
Sempre belle, e questo è il lavoro dello spirito, anche ricrea persone nuove, e dobbiamo essere bambini, capite? Bambini che hanno in mano la pasta di Dio, e Dio ci lascia giocare nello Spirito Santo, ci rimpasta per essere un corpo solo, per quella fragranza, per essere quel profumo. Il pane di Cristo profuma. Abbiamo detto il profumo è di tutti, perché tutti sono morti e sono nati nello spirito, altrimenti ci meritiamo il rimprovero dell'angelo: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Altrimenti ci meritiamo quel rimprovero lì. È vivo, quindi la tomba è vuota, e siamo leggeri anche noi. Avanti, Pietro, Paolo, Giovanni, Tommaso, tutti, avanti. Abbiamo il grembiule, la Madonna ci ha messo il grembiule. E siamo bambini. Facciamo un canto, poi facciamo il rosario. E si passa dall'altra parte, si va dall'altra parte, all'altra sponda dell'amore, della carità. Senza nostalgia del passato, ma vuoti dentro, vuoti per far posto all'amore.